Astronautic Cast. Astronauticast, stagione 11, episodio 04, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Io sono Michael Sacchi dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera e oggi è il 19 di ottobre 2017. Con me ci sono, diciamo, c'è l'equipaggio nominal, chiamiamolo così. Ad esempio, da Verona, l'allitterazione Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona.
Prima o poi cercherò, forse l'abbiamo fatto in una puntata, se è una allitterazione, se è una consonanza, se cosa. Ho già anche detto questa cosa, probabilmente, ma non ce la posso fare. Da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti, buon ascolto di puntata e buon ascolto. Oggi sono scoppiato anch'io stasera.
E niente, comunque buon ascolto.
E niente, buon ascolto, così. Buon ascolto, ascoltate, buon ascolto.
Da Milano, Paolo Paxi Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi ricorda che se avete domande o commenti potete farcele menzionando il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Volevo dire Pax per l'armadio che si vede nello sfondo, ma è uscito Paxi, che comunque è un qualcosa di astronautico, insomma. E buon ultimo, ma sempre solo per ragioni tecniche, il presidentissimo, o in questo caso Podcon, Podcast Controller, Marco Zambianchi da Darmstadt.
Saluti a tutti i nostri amici ascoltatori e saluti a voi amici di podcasting. Direi che fai bene a lasciarmi per ultimo, perché c'è sempre qualche tweak dell'ultimo momento da fare su potenziometri e pulsantini, quindi ben ritrovati a tutti. È stata una settimana lunga e impegnatissima da tutte le parti qua, per tutti i conduttori, quindi
Ma sì.
Un po' in modalità...
Così, il cambio di stagione, insomma, a parte che... Non so da voi, ma qua fa caldo, qui ci sono le zanzare. Che dire, abbiamo una scaletta non ricchissima, per una coppia di ragioni, come dicevi tu, una settimana abbastanza impegnativa per i conduttori, e quindi vi dico la verità, sono qui a farmi raccontare da voi che cosa è successo questa settimana, giusto per allinearmi, no? Un po' come una riunione di allineamento per capire cosa mi sono perso durante la settimana. C'è in realtà una notizia un po' vecchia che però è uscita adesso, credo, i dettagli sono stati resi noti solo adesso, su un piccolo problema durante un rientro della Soyuz, che normalmente è abbastanza flawless, ma è comunque un'attività rischiosa, e poi qualche annuncio, qualche test, cose del genere, ne parliamo giusto al volo. Ma c'è prima un annuncio che cercheremo di ripetere un po' nelle prossime giornate, che è spianare la strada alla nostra Astronauticon.
Esatto Mike, grazie del passaggio, proprio perché volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che è stata aperta la call for paper di Astronauticon 9, quindi andate su www.astronauticon.it se volete proporre un vostro intervento. Siete degli appassionati, siete degli addetti del settore, non lo so, se pensate comunque di avere qualcosa di interessante da condividere con il pubblico di Astronauticon, che è più o meno della durata di una quarantina di minuti, bene, non siate troppo timidi, fatevi avanti, è un palco interessante di persone preparate a bombardarvi di domande, mettervi in imbarazzo con un sacco di osservazioni, quindi esattamente quello che cercate. www.astronauticon.it per i dettagli, la call for paper è aperta, le abstract, quindi le proposte streaming site, così per darci un'idea di cosa volete fare, sono presentabili fino alla fine di novembre, quindi c'è ancora tempo.
Sì, sì, fatevi sotto, anche se non ce l'avete pronta adesso, ma sapete di averla pronta poi quando l'ho consegnata. Adesso ci serve un piccolo abstract, se avete l'idea giusta. Allora, sto sfogliando Astronauti News e mi colpisce in particolare questa storia dell'emergenza evitata. Che cosa è successo?
Come giustamente dicevi tu, Mike, in apertura, in realtà stiamo facendo riferimento ad un evento occorso ad aprile scorso, durante una riunione periodica che si svolge alla NASA, la NASA International Space Advisory Committee del 16 ottobre, tra i vari argomenti all'ordine del giorno si è anche parlato di questa anomalia occorsa ad una Soyuz. Il presidente della commissione è Thomas Stafford, che è un astronauta, e lui ha parlato genericamente di una Soyuz atterrata ad aprile. Non ci è voluto molto a risalire alla Soyuz MS-02, che è l'unica che è atterrata in quel mese, e con a bordo Sergei Ryzhikov, Andrei Barisenko e Shane Kimbrough, e il problema è stata una piccola depressurizzazione. Dall'analisi della telemetria si è capito che durante il dispiegamento del paracadute una delle fibbie metalliche che insomma è presente nelle funi del paracadute stesso si è incastrato in una saldatura e ovviamente il paracadute, tendendo, si è strappato leggermente questa saldatura, e quindi di fatto si è creato un forellino che ha lasciato entrare aria nella cabina della Soyuz. Per gli astronauti non c'è stato nessun problema, come sapete i russi hanno imparato a caro prezzo che è meglio avere gli astronauti con le loro tute pressurizzate addosso. Sto facendo riferimento all'incidente della Soyuz 11 del 1971, dove purtroppo tutti i tre membri dell'equipaggio sono morti proprio per una depressurizzazione occorsa subito dopo il land docking dalla Salyut, e loro all'epoca non si indossava la tuta pressurizzata, quindi se veniva a mancare l'aria nella cabina, purtroppo per gli astronauti non c'è stato nulla da fare. Invece in questo caso gli astronauti hanno sono dotati della loro SOCOL chiusa e sigillata, e non stiamo parlando di un incidente occorso nello spazio. Ci trovavamo circa 8 km di quota, quindi poco più in basso di un aereo di linea, e come sapete a circa 5 km di quota la Soyuz apre già automaticamente le valvole per far equalizzare l'aria dall'interno all'esterno. Se vi ricordate quel momento in cui anche Samantha ricorda di aver cominciato a sentire l'odore dell'aria, non più l'aria stantia che si respira a bordo, non so, della stazione spaziale, dove ci sono chiaramente i serbatoi di aria così diciamo artificiale, ma finalmente riusciva a risentire l'aria vera, insomma, come per così dire. Quindi nessunissimo problema per gli astronauti. Certo è che, come capita spesso in questi casi, sia insomma gli esperti del settore non hanno colto l'occasione per sollevare un po' di polemiche sul fatto siamo americani, ci stiamo affidando comunque sempre ai russi da un sacco di tempo ormai per il trasporto degli astronauti, ultimamente ci sono problemi alle Progress, ci sono problemi alle Soyuz, quindi non so se... insomma, è stata anche l'occasione, insomma, per fare polemica, per magari tirare un po', insomma, cercare di esortare un po' la NASA ad accelerare i tempi per quanto riguarda il ripristino di un veicolo che possa trasportare autonomamente, in senso un veicolo americano che possa trasportare astronauti nello spazio. Quindi diciamo niente di nuovo sotto il sole. Quando succede un problema a una Soyuz, una Progress, i discorsi sono sempre quelli. Nella stessa commissione, tra l'altro, è venuto fuori anche il si è parlato anche del come mai la Progress MS-07, quella che doveva decollare la settimana scorsa, che ha avuto uno scrub di 2 giorni, anche questa è una cosa piuttosto rara, non era ancora stato chiarito il problema che aveva portato allo scrub a pochi secondi dall'accensione del motore. Sembra che una delle connessioni ombelicali, che chiaramente in prossimità del momento del lancio si deve staccare per lasciare il razzo libero, non si sia staccata. Quindi di fatto se voi sentite spesso i countdown anche di diversi tipi di vettori, c'è un momento in cui dicono internal power on, insomma che il razzo è autonomo con la propria energia. In quel caso la Soyuz non era passata nella modalità di internal power, quindi è stato dato lo scrub. Questo più o meno è quello che si è parlato in questa commissione.
A proposito dell'incidente che hai descritto, è sempre naturalmente importante analizzare questi incidenti, soprattutto nelle missioni con equipaggio, per evitare che si ripetano per migliorare i processi produttivi. Però questo si è verificato forse nel momento migliore e meno pericoloso, perché avevi ricordato che normalmente le valvole di equalizzazione della pressione della capsula si aprono in ogni caso intorno ai 5.000 metri di altezza. L'incidente si è verificato intorno agli 8.000, gli astronauti indossavano le tute pressurizzate, ma ricordiamo che circa 8.000 metri è anche l'altezza delle vette più alte del pianeta e che alcuni alpinisti a quelle quote riescono a non usare i respiratori magari per periodi brevi. Quindi anche se paradossalmente gli astronauti non avessero indossato le tute pressurizzate, forse non sarebbe stata questa uscita dell'aria dalla capsula così pericolosa, perché la pressione con la discesa rapida della capsula stava già aumentando e a quella quota forse si sarebbe riuscito a respirare autonomamente anche senza ausili.
Riguardo invece alla causa principale di questo evento, cioè questa fibbia del paracadute che si sia incastrata in qualche rivetto, in qualche saldatura, sembra che il problema alla base di questa cosa sia il modo con cui era stato piegato il paracadute, quindi di fatto solo cioè una cosa facilmente risolvibile. In questo caso si vede che fisicamente le pieghe erano state fatte in una certa maniera che al momento del dispiegamento del paracadute possono innescare questa serie di sfortunati eventi, se possiamo chiamarli così.
Spesso quando si fanno queste indagini su piccoli incidenti o fallimenti di sistemi spaziali russi, spesso si finisce a parlare di un problema procedurale.
Sì, infatti a me è venuto in mente subito che una procedura, vorrei dire davvero standard, con centinaia di lanci Progress e Soyuz alle spalle, in teoria Soyuz, visto che la Progress non rientra, mi sembra difficile che si possa inventare un modo nuovo di ripiegare il paracadute. Procedure o controllo qualità, che di fatto sono stati un po' il problema che ha causato tutto la crescita del numero di incidenti piccoli, ma insomma anche preoccupante, che è avvenuto nel mondo astronautico russo nel corso degli ultimi 3-4 anni. Avevamo fatto, ricordo, questo commento anche nella scorsa stagione, quando si era persa la Progress, vi ricordate, quella che era finita in orbita e poi aveva perso il controllo e ha cominciato a girare su se stessa, tra l'altro mandando delle spettacolari immagini live, fortunatamente una Progress, quindi senza equipaggio.
Sì, era spettacolari stato per i forti di stomaco.
sì, però non è frequente vedere immagini come queste arrivare in diretta dallo spazio, e avevamo discusso a lungo sul fatto che da una parte c'è un ricambio generazionale, dove i vecchi tecnici che hanno probabilmente dato inizio a questi progetti stanno fasando fuori dalle agenzie spaziali, dall'altro chi è arrivato è poco pagato, e poi ci sono delle lotte di potere, delle lotte intestine dovute anche alla voglia di abbandonare Baikonur, spostarsi alle nuove rampe di lancio, i cui finanziamenti sono andati un po' in crisi dopo la discesa del prezzo del petrolio, che di fatto è quello che finanzia gran parte delle casse pubbliche russe. Insomma, anche un po' di ricerca di potere da parte di varie figure, ci sono stati problemi di corruzione per cui Putin ha letteralmente licenziato vari dirigenti. Se mettete tutte queste cose a fattor comune, purtroppo si sono anche delle ricadute in generale sulla qualità dei mezzi, e come ci auguravamo allora, mi auguro ancora adesso, che non sia un crescendo che può portare a problemi anche sui mezzi abitati, che fino ad oggi, per quanto riguarda le Soyuz, ecco, fino ad oggi sembravano non soffrire di questo problema, fino a questo episodio, insomma.
Io stavo pensando, ma questa è una mia considerazione, che magari questa storia del modo di come è stato ripiegato il paracadute forse sia legato al fatto che questo era il secondo esemplare della Soyuz MS, quindi dell'ultima serie. Non so, magari la forma del vano del paracadute o qualche altra così peculiarità abbia di fatto cambiato il modo di piegare il paracadute, e per questo si sia verificata questa cosa. Però ripeto, questa è una mia idea. È possibile. Che non
è sicuramente possibile, Riccardo.
Sì, è intuitivamente immaginabile. Fa un po' impressione pensare che si facciano le cose per abitudine. È vero che chi piega i paracadute delle Soyuz probabilmente ne ha piegati decine e decine, ok? Non sono le lenzuola. può essere giusto quello che dici, magari lo è perché non ci stupiremmo, ma caspita, dovrebbe esserci veramente una questione di controllo qualità e di massima proceduralizzazione e controlli, almeno si fanno cose per controlli molto più approfonditi per cose più semplici, e il rischio è proprio quello di abituarsi. Pensate a, non lo so, all'equipaggio di un aereo di linea che deve fare il controllo delle porte, che il capitano dice ogni volta. Non deve essere... Paolo sta facendo la hostess. No, lo steward. Il fatto è che queste cose qua non devono essere abitudine, devono essere comunque sempre fatte in maniera controllata. Forse siamo abituati a vedere la Soyuz partire perfettamente in orario, non avere mai un rientro, un rinvio, è perché tutti i rinvii che vengono fatti in altri progetti spaziali sono dovuti a piccolezze che vengono trovate nella tripla ispezione, e quando non le si fanno non le si trovano e quindi si può lanciare, e la maggior parte delle volte va tutto bene. Però questa settimana è anche successo che una Progress è stata posticipata, ma la storia è un pochino più complicata in quel caso, perché mi sembra che non fosse una Progress come le altre. È una Progress come le altre che va verso la stazione spaziale, ma senza dire niente a nessuno, a quanto pare i russi hanno installato un altro dispositivo all'esterno della Progress, che non è documentato, che non è noto a NASA, non è noto agli altri partner della stazione spaziale, e che sta sfruttando un passaggio in questa Progress. Avete letto qualcosa?
Come direbbe Rocco, è una Progress con la sorpresa.
Oh, Rocco, ok.
Rocco, poi te lo spiego fuori onda.
Di fatto è un esperimento che sfrutta questa missione, una missione quindi di diversi mesi, di cui però si ignora l'origine e la funzionalità. Dicevamo che appunto non è noto ai partner, non ci sono notizie, e curiosamente questa settimana c'è una notizia anche di un altro annuncio di un payload altrettanto misterioso, però dall'altro lato dell'oceano, cioè dal lato americano. Non so se avete visto questa notizia su Astronauti News, riguarda un nuovo lancio di un Falcon 9.
Sì, solo per integrare un secondo quello che diceva Mike, questo payload misterioso sembra un sensore montato nella parte esterna dell'anello di attracco della Progress, come se fosse un'antenna aggiuntiva, e alcune voci maligne hanno detto che sembra essere un po' una risposta diplomatica a una presunta manovra di un satellite spia americano che aveva manovrato nelle vicinanze della stazione qualche mese fa per poi allontanarsene. Anche in quel caso in realtà gli Stati Uniti se ne sono guardati bene dal dare una risposta ufficiale e completa ai partner, e avere fatto avvicinare un mezzo presumibilmente militare o comunque di un'agenzia governativa a un esperimento internazionale come la stazione spaziale può avere creato qualche mal di pancia, e questo di fatto è la risposta, è una mia opinione naturalmente, ma può essere interpretato come una risposta pan per focaccia, dicendo va bene, allora voi fate l'esperimento, anche noi abbiamo la tecnologia per provare ad avvicinarci di soppiatto ad altri veicoli spaziali, e la montiamo sulla Soyuz che è roba nostra.
Ne avevamo parlato all'epoca, mi ricordo, era una delle ultime puntate prima della pausa estiva, e sembrava, qualcuno sul forum anche parlava di ecco, questa è la nuova NASA di Trump che fa queste cose, che non collabora con... si permettono di mettere a rischio la stazione spaziale, perché comunque un passaggio ravvicinato per quanto calcolato e senza coordinarlo con il resto del programma è particolare, e mi ricordo di aver detto vabbè, insomma, non è una cosa che si prepara in un giorno, non può essere una cosa che viene da questa amministrazione, in una rara opinione di difesa dell'amministrazione Trump, ma la stessa cosa mi verrebbe da dire adesso, caspita, non può essere una risposta a quello quando sono passati così pochi mesi. Probabilmente la verità sta nel mezzo, nel senso che non sono due risposte dirette una all'altra, non sono una diretta azione dell'amministrazione Trump, e questa non è una risposta a quella, ma è un po' lo specchio delle due potenze che hanno qualche chiarissimo problema di fiducia reciproca e di relazioni reciproche. Fin quando sono queste cose qua, può andare bene.
Sì, sì, sono schermaglie, però rappresentano, dopo tanti anni di collaborazione del tutto flawless, come si può dire, senza screzi, un piccolo cambiamento di tono. Mentre parlavi, Mike, sono andato a cercare l'immagine e voglio vedere se riesco a condividerla a favore dei nostri ascoltatori prima di passare alla notizia che Paolo ci accennava. Dovrei avere messo in primo piano l'immagine. Mm-hmm. E praticamente questa cosa sconosciuta, questo payload sconosciuto, è questo oggetto di colore grigio scuro che si trova sostanzialmente immediatamente alle spalle della sonda di ancoraggio, tra due antenne di colore bianco, nell'angolo in pratica in alto a destra della Soyuz, per chi sta guardando lo schermo in questo momento.
Progress.
Non riesco a muovere...
No, Progress.
Scusami, della Progress, grazie ragazzi. Non riesco a far vedere il mio mouse nella condivisione dello schermo, spero che sia intuibile.
No, ma si vede.
Si vede?
Sì.
Ah, ok. Allora, non ne sto azzeccando una.
Non è nemmeno tanto nascosto, per quanto possa essere...
No, non penso... Non è una questione di nasconderlo, è una questione di non documentarlo, non renderlo parte del manifesto di lancio.
Cioè, fare vedere che c'è, esatto. Ma senza dire a che cosa serve. Che cosa...
Esatto, noi possiamo anche noi, è il messaggio che leggo io. Poi possiamo sbagliarci, posso sbagliarmi completamente. L'altro discorso che diceva Paolo, se su questo non abbiamo altro da aggiungere, riguarda SpaceX invece. Infatti abbiamo avuto il solito aumento vertiginoso di letture.
Scusami, volevo solo ringraziare Massimo Orgiazzi perché i due articoli di cui abbiamo parlato adesso sono opera sua.
Esatto.
Abbiamo donatori da ringraziare?
Oh sì, ne abbiamo diversi, Paolo. Allora, abbiamo detto fino adesso due notizie e io vi dico che queste prime due notizie che abbiamo commentato ci arrivano grazie alla donazione di Dennis Grosso, uno dei nostri donatori ricorrenti storici, e poi una donazione, anziché un'iscrizione, di Matteo Traù.
Sì.
E ce ne sono ancora, quindi per le prossime due news abbiamo nuovi nomi da mettere in campo.
Dicevi, sì, Marco, di questa...
Pure, Marco.
Ah, beh, vai pure, Mike.
No, dicevo a Marco di proseguire.
Allora, il misterioso payload di SpaceX, adesso metto in primo piano anche questo articolo, Matteo Carpentieri, uno dei nostri articolisti più prolifici, ha probabilmente intrigato da questa notizia, ha preparato al volo questo articolo appena stato segnalato nella nostra coordinamento interno, perché SpaceX di punto in bianco ha programmato per il prossimo 10 di novembre un lancio dal launch pad 39A del Kennedy Space Center, che per intenderci è quello che è stato utilizzato sia per i lanci lunari che per i lanci dello shuttle.
Marco, stai mostrando la scaletta, il nostro trello di coordinamento.
Oh, sorry.
Niente di segreto, questo è come ci organizziamo internamente.
No, guardate, qua così vedete i nomi dei prossimi donatori. Pensavo di avere messo in primo piano di nuovo...
Non abbiamo payload misteriosi.
Allora, scusate. No, assolutamente. Grazie, Mike, della dritta. Dicevo che per il 10 novembre SpaceX ha tirato fuori dal cilindro un misterioso lancio dal pad 39A del Kennedy Space Center, che è quello da cui è partita la storica missione di Apollo 11, poi le missioni dello shuttle e poi vari lanci di SpaceX a questo punto, ed è in attesa di trasformazione per diventare la rampa di lancio da cui partirà il Falcon 9 Heavy. Ed è stata questa un po' la cosa che ha disorientato, che non solo questo lancio non era stato annunciato in nessuna delle press release, nemmeno nella lista non ordinata che SpaceX tiene sul suo sito, ma che avvenga proprio da quel launch pad, dove si prevede che più o meno nello stesso periodo, magari un po' più tardi nel mese di novembre, avrebbe dovuto partire il Falcon 9 Heavy. La trasformazione del 39A per accogliere la struttura del Falcon 9 Heavy non è neanche iniziata ancora, e quindi questo potrebbe oltretutto voler dire un nuovo rinvio della partenza del nuovo lanciatore di SpaceX da questa specifica rampa di lancio. Ma il mistero si fa intrigante, perché l'unica cosa che si sa di questo carico utile è che si chiama Zuma, che SpaceX ha ottenuto due permessi dalla FAA, che sono quello naturalmente per lanciare e poi per far rientrare il primo stadio di questo lanciatore sulla Landing Zone 1, che è la piattaforma lì nelle vicinanze proprio del Kennedy Space Center. nostri più attenti commentatori su Forum Astronautico hanno giustamente fatto notare che già questa informazione ci dice che il payload è di massa non troppo rilevante, perché questo rientro, e non quello oceanico, è possibile solo quando l'oggetto lanciato non supera una certa massa, un certo peso. E questo, insomma, è l'unico indizio che siamo riusciti fino ad oggi a vedere.
In realtà sembra che ce ne sia un altro, nel senso che girano voci che questo payload sia stato voluto, acquistato dalla Northrop Grumman Corporation, che è questa multinazionale statunitense in ambito aerospaziale della difesa, la stessa che poco tempo fa ha annunciato la volontà di voler acquistare la Orbital ATK in cash, in contanti, e questo acquisto avverrà probabilmente inizio 2018, quindi c'è di mezzo anche questa associazione, pare.
E questo payload di Montezuma deve essere particolarmente importante per far decidere a SpaceX di rinviare un lancio così importante come quello inaugurale del nuovo lanciatore più pesante, e quindi rinviare anche l'inizio dei lavori di adattamento della rampa 39A.
Sì, così a completezza vi ricordiamo che in teoria a Cape Canaveral SpaceX l'altra rampa che potrebbe utilizzare è la SLC-40, che però è andata distrutta quando nel ottobre o
2014.
No, 2016, non è
l'anno scorso,
nel settembre del 2016 è andata distrutta quando un Falcon 9 è esploso durante uno static fire test, e quindi c'è anche questo giochino qua che, cioè, ma lanciano dalla 39A perché non è ancora pronta, che in teoria doveva essere pronta, insomma ci sono un po' di paletti da mettere in fila e cercare di leggere tra le righe, ma non lo so, probabilmente secondo me per la fine dell'anno il Falcon Heavy non lo vediamo partire, mi sembrerebbe strano.
Potrebbe anche essere un uso oculato del tempo dei tecnici e della rampa di lancio, se lo sviluppo del razzo è in ritardo c'è il tempo di infilare un altro Falcon a partire dalla 39A e di completare calma quello che resta sulla SLC-40.
Ma anche se fosse un banale, per così dire, problema di produzione, l'aspetto inusuale di questo lancio è la mancanza di attribuzione dell'agenzia o dell'azienda, della società a cui appartiene questo payload, perché in genere anche nel caso dei lanci di payload classificati da altri gestori di lanci, spesso le agenzie governative che li gestiscono se ne attribuiscono la paternità, e anzi spesso pubblicano informazioni come una patch di missione.
Se ne vantano, dimostrazione di forza, adesso no, di insomma
di forza mediatica con NRO, esatto, che mette tutte le patch coloratissime con le mascotte su Twitter e cose del genere. In questo caso è ancora più strano, perché se il payload del Progress, ok, quello è un lancio governativo, qualcosa di governativo mette un pezzo attaccato, va bene, non ci aspettiamo di dover sapere i dettagli. In questo caso è un'azienda privata che ha un cliente, chiaramente un cliente misterioso, e non è una piccola azienda che fa componentistica elettronica, è una cosa che lancia satelliti nello spazio. Credo che a un certo punto uscirà qualcosa, probabilmente solo la velocità con cui il contratto è stato chiuso, magari come diceva Marco, proprio per riempire il buco nella schedule.
Ma infatti la cosa strana è, cioè anche come dicevi tu, non è un payload attaccato a qualcos'altro che già si sapeva che doveva partire, è un lancio completamente nuovo e nel giro di un mese.
Credo che è un'azienda quotata in borsa, penso che a un certo punto con i bilanci e così ci sarà un flusso di denaro che spiega la cosa. Chi lo sa? È bello avere questo, è bello, non necessariamente, ma è interessante avere questo tipo di misteri al giorno d'oggi.
Comunque il lancio è stato spostato al 16 di novembre, giusto oggi ve lo dico, perché sull'articolo c'è scritto ancora 10 di novembre è stato spostato ancora più avanti, e il Falcon Heavy al momento è previsto per dicembre, però vedo anche io, seguendo l'agenda, che continuano a spostarlo, è ottobre, novembre, dicembre, sempre più avanti. No?
Quando abbiamo cominciato a pianificare il viaggio per l'eclissi era pianificato alla fine di agosto, però non ci abbiamo messo tanta speranza, Ricky. Bene, sì, questa la notizia è arrivata qualche giorno fa, ho cominciato a girare nel web, ma è arrivata su Astronaut News proprio in questo, mentre andavamo in diretta. Matteo Carpentieri, da ringraziare, mi pare che l'abbiamo già fatto. I donatori li abbiamo pubblicati,
li abbiamo visualizzati
per un po', quindi
beh, però giustamente diamo pure importanza anche al terzo dei nostri donatori, che è Gabriele Tornaghi. Grazie mille, Gabriele.
Già, l'ultima cosa da menzionare, almeno en passant, è visto che Musk ha mostrato le evoluzioni della sua architettura di esplorazione qualche settimana fa, c'è la risposta. Queste credo che siano più o meno risposte, anche non è che sono cose che sono pronte, si pubblicano in vicinanza delle varie conferenze spaziali, ed è l'architettura per l'esplorazione di Bigelow e ULA. Qualcuno ha visto un po' di dettagli, ho sfogliato non tanto la news quanto il forum oggi a riguardo, ma veramente en passante, quindi non ho grossissimi dettagli, se non ho visto che avevano i rendering di una Dragon e di una Cygnus, una cosa dove sembra che puntino tanto sul fare gruppo.
Allora, anch'io ho dato una lettura veloce, Mike, e ho visto alcuni elementi interessanti. Uno l'avevamo discusso sempre nella scorsa stagione, ed è l'estrema flessibilità dei moduli di Bigelow. Sostanzialmente abbiamo ancora due moduli, tre in realtà, uno attaccato all'ISS e due in volo libero, i Genesis di Bigelow, che sono sostanzialmente dei moduli gonfiabili, hanno il vantaggio di avere poi, una volta gonfiati, un enorme
espandibili volume.
Esatto, grazie Paolo. Espandibili, hanno un enorme volume interno se confrontati con i moduli metallici, e possono però, essendo ripiegati all'inizio del loro viaggio, occupare molto, molto meno spazio o essere più efficienti a parità di spazio occupato nel momento del lancio. E questo, uno di questi moduli, il B330 se non mi sbaglio, vorrebbe essere, nelle intenzioni di questo duo di aziende che collaborano, lanciato a bordo del nuovo vettore di ULA Vulcan, e quindi potrebbe essere, come dire, un doppio test, un test per il nuovo lanciatore e un test di orbita lunare per uno degli oggetti più interessanti costruiti da Bigelow Aerospace. Quindi si fa tanto parlare della Luna, probabilmente questo significa che a livello mediatico e di marketing paga in questo momento far vedere che anche questo duopolio è pronto a investire e a mettere sul piatto tecnologie per andare a operare intorno al nostro satellite naturale.
La settimana della moda di Melbourne, Sydney, dove era? A Sydney, ha detto che quest'anno va la Luna.
Quest'anno va la Luna, Marte è andato un po' giù di tono. Tra l'altro, lo voglio dire in anteprima perché so che ci sta lavorando uno dei nostri articolisti, sta arrivando un altro articolo su tecnologie alternative a quelle di SpaceX presentate al IAC di Adelaide, ed è un articolo sulla tecnologia di Lockheed Martin, è in preparazione in questo momento e arriverà, quindi a brevissimo diamo un teaser ai nostri ascoltatori. Quindi è l'ennesimo progetto bellissimo per quanto riguarda rendering, filmati, disposizione degli spazi interni del modulo Transhub, insomma del modulo abitato progettato da Bigelow. Mi permetto di essere un pochino scettico, spero che lo facciano, spero soprattutto che questo cominci a far crescere un po' l'hype e l'attenzione delle persone, e che questo poi trovi, insomma, però una realizzazione, perché abbiamo vissuto questo hype di interesse per l'esplorazione lunare già ai tempi del progetto Constellation, che con un bellissimo libro bianco pieno di idee fantastiche, ottimi rendering, e poi sapete com'è finita, quindi voglio mantenermi un po' prudente, insomma, un po' come con l'ultima stagione di Star Trek che ancora non mi ha convinto.
Ma leggendo oggi avevo una riflessione: ai tempi dell'Apollo c'era l'idea di avere una architettura per esplorare la Luna, e cose chiave erano ovviamente perfezionare il docking in orbita, avere una capsula sufficientemente grande, avere un lanciatore sufficientemente grande, avere un lander lunare. Mi pare che all'epoca quello che era successo è che diverse aziende aerospaziali, come sta succedendo in questo momento, propongono le loro vision. Ma all'epoca, mi chiedo, era come adesso che, se prendiamo ad esempio Apollo, aveva Saturno 5 che era fatto da McDonnell Douglas, Boeing, poi c'era LEM che era fatto da Northrop Grumman, l'Apollo sarà stato fatto da qualcun altro che mi sfugge in questo momento. Ma queste aziende hanno probabilmente fatto il loro bid per una parte dell'architettura di missione che era stata probabilmente sviluppata internamente da NASA, proposta internamente da NASA. Adesso invece arrivano queste aziende che offrono questi pacchetti tutto compreso, o in questo caso consorzio che offre pacchetti tutto compreso, e forse anche questa è una delle ragioni per cui non facilmente sono assorbite dal sistema di NASA, che fondamentalmente deve, lo diciamo più volte, dare da mangiare alle constituency dei vari senatori e membri del congresso. Di conseguenza hanno già qualcosa in mente e si dovrebbe lavorare all'interno di una cosa che è già stata definita, come poteva essere prima Constellation, come adesso SLS. Però vedi, in questo caso NASA si presenta come vi do un componente, poi uscirà il resto. Non so quale dei due approcci sia migliore, ma
vedo due fattori qua. Il primo è il trasferimento di competenze. Ai tempi dell'Apollo, sostanzialmente gli ingegneri che lavorarono al programma spaziale hanno inventato il mestiere, e l'hanno inventato, e il know-how era principalmente in mano alla NASA. Poi naturalmente sì, le aziende che hanno vinto l'appalto per i vari pezzi hanno messo a disposizione la loro manodopera, la loro forza ingegneristica, ma sostanzialmente il know-how era depositato dentro NASA. Ora, col passare degli anni, questo know-how, gli ingegneri che magari all'inizio lavoravano a NASA, gli astronauti che lavoravano per la NASA, hanno dato le dimissioni e sono andati a lavorare nel settore privato, cominciando un travaso di competenze che nei decenni sicuramente ha reso in grado le principali case dell'aerospazio statunitense, ma questo credo sia poi un discorso mondiale, di offrire loro stessi un servizio di design dello spacecraft, ma anche di design della missione. E forse la scommessa è quella di dire: guardate ragazzi, amici della NASA, abbiamo preparato questo ipotetico piano, vi abbiamo studiato la modalità di missione, vi abbiamo studiato l'hardware per raggiungere la missione, per portare a compimento la missione, vi piace? E probabilmente è un modo di stimolare l'ente pubblico a mettere mano al portafogli e di adottare, anche magari in versione modificata, integrata, eccetera, quel piano, e di preferire quell'azienda poi in fase di aggiudicazione di quei contratti, che possono essere contratti per lo studio approfondito di alcuni concetti, oppure per far gola con certe tecnologie. Quindi preparo un progetto per farti vedere che ho sviluppato un certo tipo di meccanismo di attracco, piuttosto che un certo modulo, ad esempio nel caso di Bigelow, un certo modulo in grado di ospitare astronauti al suo interno, che funziona in un modo nuovo, particolare. E magari poi sperano che l'ente pubblico metta sul piatto qualche denaro per fare uno spin-off, fare davvero approfondimento su quel progetto. Quindi credo che venga fatto spesso questa cosa, anche non sollecitata da un bando di ricerca di interesse di NASA. Credo che proprio quello di Lockheed Martin, di cui parlavo prima, e questo di Bigelow e ULA siano un esempio di, come posso dire, di esca per gli enti pubblici, e vedere se c'è qualche cosa da iniziare, insomma un lavoro da iniziare insieme.
È più un push che un pull, insomma.
Sì, è un progetto push.
Molto bene. Sì, sapete che quando ci sono questi annunci ne parliamo, diamo due opinioni, ma poi effettivamente cerchiamo di concentrarci su quello che vuole al momento. Questo ci porta all'apogeo.
Sì Mike, senza dimenticarci però dell'ultimo donatore. Questa era l'ultima notizia, mettiamoci l'ultimo donatore di questa settimana, che è Giorgio Beggiora, uno dei nostri donatori ricorrenti. Grazie Giorgio.
E l'ultimo articolista, che è Simone Montrasi.
Esatto.
Ok, come dicevo, questo ci porta all'apogeo, al giro di boa. Come dicevo una volta, gli articolisti e i donatori, diciamo che li abbiamo ringraziati tutti, Marco, giusto?
Sì, signore.
E quindi io no, sottolineo ancora il ringraziamento a chi non soltanto ci sostiene con una donazione, ma diventa socio ISA a questo punto dell'anno. Grazie, mi sorprende. Dopo di solito l'estate, io ho la mia lista di to-do settimanali, e al sabato o alla domenica controllo se qualcuno si è iscritto e metto nel database e mando la mail di benvenuto, così che poi Luigi possa mandare le tessere. E perdo l'abitudine di solito tra luglio e agosto, perché non ce ne sono, e da settembre a ottobre ogni settimana ne ho uno o due, insomma l'abbiamo annunciati nelle puntate, quindi grazie del supporto, perché è il modo migliore, uno dei modi, per supportarci. Se vi piace quello che facciamo, anche quando siamo completamente spreparati, riusciamo a mettere qua una puntata, e insomma... Noi siamo un pochino fieri ogni tanto, se voi siete contenti e non pensate che ci lodiamo e ci imbrodiamo, è anche bello supportarci. Il modo più semplice forse è quello di cliccare sui bottoncini gialli su astronauticast.it o diventando membri su isa.it/associarsi, non è l'unico, c'è anche la possibilità di esporre accidentalmente i vostri amici alle nostre attività e così diffondere quello che facciamo. Siamo una delle poche fonti in italiano di informazioni sullo spazio, non che sia necessario, bene o male, chi è appassionato di spazio conosce l'inglese, ma a volte è semplicemente più comodo leggere in italiano, o se volete condividere la vostra passione, magari su forumastronautico.it discutere con altri italofoni delle attività spaziali, perché no? Quindi grazie a chi ci sostiene, in qualunque modo lo fate, e continuate così.
Sì, tra l'altro Mike, permettimi di ricordare che chi si associa adesso, ce ne sono stati sorprendentemente tanti negli ultimi 2-3 settimane, per una questione proprio anche di amicizia, visto che le nostre tessere scadono con l'anno solare, sono automaticamente iscritti per l'anno 2018.
Sì.
Concordo. È stato quello, hanno sentito d'ora di offerta speciale e
ci scappano due amici gratis.
No, mi sa che dopo che abbiamo annunciato l'offerta speciale che facciamo tutti gli anni, ne ho avuto uno, però ne sono arrivati un po' prima.
Ecco, ma già smontato l'entusiasmo.
Non volevo correggerti, era solo che non volevo far risultare i nostri ascoltatori e soci come degli acchiappasconti.
No, io vorrei anche ricordare una cosa, che iscriversi a ISA adesso vi consente di avere non uno, ma due oggetti d'arte, che sono le tessere progettate dal nostro Riccardo Rossi. Io ho la scatoletta qua sopra e ogni tanto me le riguardo, perché sono bellissime, e sono sicuro che sta cucinando qualcosa anche per il 2018.
Ma guarda qualcos'altro, cosa stai a guardare le mie tessere? Cioè...
Sono belle, se fai delle cose belle, a me il bello piace, e voglio dirlo ai nostri ascoltatori, che non arriva la tesserina di cartone ritagliata dalla carta del prosciutto.
Con le tue tessere si può fare un mosaico.
Ah!
Eh sì, perché ci siamo tenuti non solo quelle del 2017, ma qua ho anche un esemplare del 2016 e ve li mostro solo per dimostrarvi che sono davvero oggetti da collezione, bellissimi, plastificati, splendidi. Un motivo in più per associarsi: se lo fate adesso ne ricevete due.
Bella l'idea di fare il mosaico, però, tipo mettere un'immagine che poi l'anno dopo può essere messa vicino a un'altra immagine, però stiamo veramente...
Sì, forse c'era da pensare un po' prima questa cosa.
Si può cominciare quando si vuole, insomma, solo che poi si rischia che diventano un pochino ripetitive, perché devono essere simili una alle altre.
Ve lo dico, non lo faccio.
Ecco, infatti.
Ci abbiamo provato. Smontami, ci abbiamo provato. Grazie.
Bene, siamo già quindi alle rubriche. Se siamo pronti, più o meno saremo pronti, immagino, vedo che insomma potremmo essere pronti.
Quasi, Mike. Quasi, aspetta, c'ho il fiatone.
No, lo so che il nostro pubblico aspetta. Ok.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Il Kennedy Space Center è un luogo storico per l'esplorazione dello spazio, perché è la base della NASA da cui vennero lanciate le missioni di esplorazione umana della Luna. ci sono alcuni simboli di questo luogo, del Kennedy Space Center, che ricordano proprio il programma Apollo. Per esempio, intanto, il complesso di lancio 39A, la rampa da cui partirono tutte le missioni più importanti, tutti i razzi Saturno V che portarono gli uomini sulla Luna. C'è poi anche il gigantesco hangar, il VAB, in cui vennero assemblati e integrati questi razzi giganteschi. E questi sono i luoghi più conosciuti, ma ce ne sono altri meno conosciuti ma ugualmente importanti dal punto di vista storico. Per esempio l'Operations and Checkout Building, un grande edificio di 5 piani che ha l'aspetto di un capannone, un edificio industriale che si trova nell'area industriale del Kennedy Space Center su Merritt Island. Venne costruito nel 1964 nell'ambito del programma Gemini, chiamato allora Manned Spacecraft Operations Building e poi rinominato in Operations and Checkout Building nel corso del programma Apollo. In questo edificio si svolgevano diverse attività importanti per queste missioni. Era il luogo in cui le capsule, cioè i veicoli che trasportavano gli equipaggi, venivano verificati prima del lancio, subivano le ultime modifiche, adattamenti e preparazioni per poi essere integrate con i rispettivi lanciatori. Ma era anche un luogo in cui si svolgevano delle attività di addestramento. Per esempio, nel corso del programma Apollo, gli astronauti partecipavano a delle sessioni di simulazione nelle capsule che venivano messe nelle 2 gigantesche camere a vuoto che erano state realizzate in questo edificio. Erano delle grosse cavità cilindriche alte circa 18 metri in cui potevano essere inseriti questi veicoli, per esempio la capsula, il modulo di comando servizio Apollo oppure anche il modulo lunare, e gli astronauti passavano diverse ore in queste sessioni per verificare, per simulare alcuni aspetti delle missioni in un ambiente il più possibile simile a quello spaziale, in cui venivano riprodotte le condizioni di vuoto di un'altitudine di 76 km, quindi di vuoto e anche di ambiente termico. Ma poi nell'Operations and Checkout Building gli astronauti passavano, soprattutto durante il programma Apollo, l'ultimo paio di settimane, ma poi successivamente anche nel programma Shuttle, l'ultimo paio di settimane prima del lancio. E poi era diventata iconica di questo edificio l'ingresso, la porta da cui uscivano gli astronauti per salire sull'Astrovan, il pulmino che poi li portava alla rampa di lancio, con il pubblico festante che li accoglieva. È diventata molto famosa in tutti i programmi spaziali da Apollo in poi questa uscita, anche se in realtà appunto non è che fosse particolarmente spettacolare, perché questo edificio ha l'aspetto proprio di un capannone industriale. Nel corso del programma Shuttle quindi anche tutti gli equipaggi hanno trascorso le ultime notti prima del lancio in questo edificio e dal punto di vista dei test e delle attività ingegneristiche nell'Operations and Checkout Building sono stati fatti anche test e verifiche di alcuni componenti di queste missioni dello Shuttle, per esempio i moduli Space Lab oppure anche alcune strutture della stazione spaziale come il truss, la struttura e il traliccio di sostegno su cui sono montati i pannelli solari e i vari moduli pressurizzati. Nel 2007 iniziarono dei lavori di adattamento dell'Operations and Checkout Building per il programma Constellation, in particolare per svolgere operazioni simili a quelle del programma Apollo, ma per la capsula Orion che cominciava a essere progettata e sviluppata in quel periodo. Ma il programma Constellation poi è stato abbandonato e ancora questo edificio non ha una funzione chiara come il ruolo storico che ha avuto soprattutto nel corso del programma Apollo. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Quando pensavi, quando cominciavi a parlare di edifici meno conosciuti del canale dispensante, mi sono un po' preoccupato, però mi è piaciuto quello che, di cui hai raccontato. E la seconda rubrica, invece, è quella del tour della ISS.
Continuiamo il nostro viaggio all'interno della Stazione Spaziale Internazionale partendo dalla camera sferica ad uno dei due capi di Zarya, quella dove c'era la chitarra per intendersi. Andiamo giù verso il Nadir ed entriamo nel modulo Rasvet. Rasvet è usato principalmente come magazzino, come la maggior parte dei moduli della stazione, ma è anche chiamato MRM-1 da Mini Research Module 1, dove l'MRM-2 era il modulo POISC in Svezda, perché è un mini laboratorio per ricerche sulla biologia e sulla biotecnologia. Ospita però anche esperimenti relativi alle scienze dei materiali e alla fisica dei fluidi. Ha una lunghezza di 6 metri e un diametro massimo di 2,3 metri. Il volume abitabile è di 17 metri cubi totali, dei quali quasi 6 pressurizzati. Nella parte esterna di questo modulo c'è una giunzione alla quale può essere agganciato il braccio robotico europeo ERA, ma questo modulo possiede anche 32 motori per le manovre di assetto e 2 per le manovre orbitali, nel caso in cui la stazione spaziale dovesse spostarsi leggermente per evitare i detriti spaziali, ad esempio. Qui in fondo a Rasvet vediamo un docking port. Serve sempre per l'attracco delle Soyuz e delle Progress. Qui dietro, se ci state ascoltando negli ultimi mesi del 2017, c'è attraccata la Soyuz MS-05, quella che ha portato in orbita l'Expedition 52 con Paolo Nespoli. Rasvet era stato lanciato nel 2010 perché proprio in quegli anni l'afflusso delle navette alla stazione Soyuz, Progress, ma anche ATV, iniziava ad essere consistente e c'era bisogno di un'ulteriore porta di attracco nella sezione russa. Lanciato nel 2010, abbiamo detto, e infatti gli astronauti stessi fanno notare che si vede che è uno dei moduli più nuovi della stazione, perché è parecchio pulito. Qui dentro vengono riposti anche i prodotti per la pulizia. Su una delle due pareti possiamo vedere delle bottiglie di detergente liquido. Ecco, la pulizia della stazione è un aspetto importante. E è prevista ogni sabato mattina per gli astronauti e ci si impiega dalle 2 alle 4 ore. In realtà nella stazione stessa ci sono dei filtri che aspirano lo sporco e la polvere, perciò per buona parte della settimana si pulisce da sola. C'è comunque un aspirapolvere a bordo e dei prodotti per la pulizia che abbiamo visto, ci sono anche delle salviette disinfettanti. Le parti da pulire principalmente sono i filtri dei tubi di ventilazione, che raccolgono parecchio sporco e capelli e rischiano di intasarsi. Vediamo anche all'interno di questo modulo quei borsoni arancioni con dentro l'attrezzatura per un'eventuale fuga di ammoniaca. Sappiamo che le fughe di ammoniaca sono uno dei tre problemi più gravi che possono capitare nella stazione, come un incendio o la depressurizzazione. Torniamo indietro e ci dirigiamo verso il settore americano. Tra questi due settori troviamo il PMA1, il Pressurized Mating Adapter 1. Questa parte, questa giunzione, è stata portata sulla stazione spaziale insieme al modulo Unity, al nodo 1 che andremo ad esplorare nella prossima puntata. Quindi è stato lanciato nel 1998 e serve a connettere moduli e velivoli che hanno diversi meccanismi di aggancio. Sulla stazione spaziale ci sono tre PMA e tutti e tre sono stati costruiti dalla Boeing. Il PMA-1 in particolare connette la parte russa della stazione con quella americana. Dopo che è stato portato in orbita,
è stato agganciato a Zarya dalla crew della missione STS-88 con l'aiuto del braccio robotico. Questa giunzione è lunga poco meno di 2 metri ed è larga 1,5 metri. È usato, indovinate un po', come ripostiglio. Qui vengono messi gli oggetti che la crew utilizza regolarmente ogni giorno, come appunto le salviette per pulire o anche i sacchetti per l'immondizia, come quelli per il cibo che avevamo già visto in Zvezda. Ogni membro dell'equipaggio ha le sue valigie personali e può venire qui a prendere gli oggetti quando vuole. Beh, quando vuole è un po' esagerato, perché sulla stazione anche l'utilizzo degli oggetti di tutti i giorni è regolamentato. Un astronauta può usare un asciugamano solo uno alla settimana, altrimenti potete immaginarvi la quantità di rifiuti e di panni da lavare che ci sarebbe. Anche i sacchetti per la spazzatura hanno una propria gestione. Quando viene preso un sacco nuovo, gli astronauti lo numerano e fanno report a terra. Così la crew di terra sa quanti ne vengono usati per expedition e si regola per ottimizzarne la gestione. Di qui, quindi, andiamo verso il settore americano e troviamo inizialmente il nodo 1, o Unity. Da qui in poi la situazione si fa più complicata, perché, come vedremo più avanti, ci saranno porte di attracco un po' ovunque, con moduli connessi un po' ovunque, al nadir, a destra, a sinistra, frontali, superiori. E quindi, per un'esperienza migliore, ci risentiamo la prossima puntata.
Grazie, Vero. Come al solito, viene un po' di torcicollo a seguire i movimenti.
Sì, non è comodissimo, effettivamente.
No, è che fino adesso non ci siamo mossi tantissimo sulle tre dimensioni. Vabbè, sì, l'MRM va giù, ma infatti uno alla volta. Per oggi hai coperto una bella distanza.
Siamo quasi a metà stazione. Siamo a un terzo della stazione.
Allora,
Direi anche una cosa, che Veronica ci ha offerto la prospettiva dell'astronauta appena arrivato a bordo della ISS, mm-hmm. No? Sapete che c'è questo periodo di adattamento in cui non si sta proprio benissimo, perché ci si può girare da tutte le parti letteralmente, e serve un po' di tempo perché il cervello si abitui all'assenza di peso e a questa mancanza di riferimenti. Non è facile capire se state a testa in giù o a testa in su, o cosa state guardando, una parete, il soffitto, il pavimento.
Sì, anche per quello che ci sono diversi cartelli e indicazioni sulle pareti della stazione che dicono appunto di qua si va per il tal modulo, di là si va per un altro, perché ok, noi la vediamo longilinea, ma in realtà una volta che ci sei dentro e ti metti a testa in giù, per te il soffitto è il pavimento e non ti trovi più.
Al nodo 2 svoltare a destra.
Il bello è che ci sono anche delle indicazioni che mostrano moduli che non esistono.
Sì.
Un po' come
ricalcolo.
Quindi le promesse non mantenute sono arrivate in orbita. Peraltro volevo avvisare i nostri ascoltatori che magari ci sentono in differita, che ogni sera al termine della registrazione dell'episodio, quindi intorno alle 23 di ogni giovedì, la puntata del tour dell'Avero che commentiamo in diretta viene automaticamente pubblicata su YouTube. Siccome mancano 10 alle 11 in questo momento, tra 10 minuti l'episodio appena trasmesso in diretta sarà disponibile come elemento stand alone nel nostro canale YouTube.
Nome in codice Zuma.
Nome in codice Zuma. Titolo della puntata?
Ma vedo che c'è già anche l'episodio 4 pubblicato.
Sì, facciamo Zuma, che tutti vanno a cercare Zuma. Questo sarà sto Zuma e vanno a finire da noi.
In teoria è schedulato, se non hanno fatto un pasticcio, se non lo nascondo.
No, sono loggato come Astronauticast, ma non lo vedo. Era solo perché volevo andare a vedere che era una playlist.
Spoiler, Mike.
Quindi correte prima che lo nasconda Marco. È per dire che per trovare tutti questi video a un frame rate decisamente migliore di quello della diretta di adesso, o per chi, come diceva Marco, ci ascolta in audio magari, c'è una playlist, andate sul canale Astronauticast di YouTube e selezionando playlist ci sono gli ISS Tour davvero. E dovete li troverete i primi tre, il 4 se siete molto molto veloci, altrimenti aspettate la settimana prossima.
Comunque non è visibile, Mike, eh? Ho controllato, lo vediamo noi dall'interfaccia della regia, ma non è visibile, non è disponibile al momento.
Ah,
l'episodio 4, eh?
Curioso. Perché sono a view as yourself, view as a returning subscriber.
Vedi?
E
ai nostri ascoltatori sta interessando, sì, infatti, moltissimo, non questa cosa, male, devo dire.
Facciamo così, anticipo l'Astronautic Quiz, perché alla fine sono un po' cotto e non sono sicuro di riuscire a fare le cose giuste. La settimana scorsa abbiamo lanciato questa cosa dei quiz con i premi, in versione completamente sperimentale, ed ero qua a grattarmi la testa pensando, ma come faccio a essere sicuro poi di estrarre e dimostrare che estraiamo a caso tra i vincitori una persona sola, tra tutte le risposte che riceveremo. Ok, la domanda della settimana scorsa
era posta malissimo da parte mia,
ma questo avrebbe soltanto moltiplicato le risposte.
Infatti sono due.
Infatti sono arrivate due risposte diverse e le consideriamo entrambe, sì, corrette.
Il nostro sistema euristico per la selezione del vincitore è stato molto sollecitato in questa cosa.
Allora, vuoi fare un riassunto della domanda e delle risposte?
Allora, chiedevo che cosa significa Sputnik. Le risposte entrambe sono corrette perché, poi dici tu i nomi, uno ha risposto... un ragazzo ha risposto che significa satellite e l'altro ha risposto che significa compagno di viaggio. In realtà, allora, io volevo sapere da dove deriva il nome Sputnik e, ok, era giusto compagno di viaggio, ma effettivamente Sputnik significa satellite, quindi sono giuste entrambe.
Diciamo che potevo premiare uno solo degli ascoltatori, che è Daniele Borsier, o Burcier, non so come pronunciarlo, perché probabilmente l'altro aveva un attimo di vantaggio, perché è Maxim Bondarenko, probabilmente lo sapeva un po' di naturalmente.
Madrelingua.
Probabilmente, magari no. Il premio di cui avevamo discusso la settimana scorsa è uno sticker del logo NASA, ne ho due, e quindi verranno inviati. A loro devo ancora chiedere i loro indirizzi. Lo farò domani o a breve, però diciamo che ha funzionato anche il sistema per raccogliere le risposte, di conseguenza proviamoci ancora. E la domanda di questa settimana l'ha scovata Paolo Amoroso, l'aveva messa nella nostra lista di possibili quiz della settimana, ed è abbastanza interessante, ed è: da quale veicolo spaziale fu possibile ricevere aggiornamenti via email per alcuni giorni nel 1999? Attenzione, perché la prima volta che l'ho letta, è parcheggiata nel nostro Trello da un po', la prima volta che l'ho letta io l'ho intesa come dentro a quale veicolo spaziale si potevano ricevere email nel 99. E ho detto, oh boh, sarà stata la Mir o la ISS, boh, email, magari era uno di quei gateway iniziali. No, è il contrario. Quale veicolo spaziale mandava aggiornamenti a terra via email? È difficilissima. Sì, è difficilissima, non la sapevo, non l'avevo neanche capita. E quindi
arrivavano delle mail da questo veicolo spaziale. Ovviamente il prodotto finale erano delle mail normalissime che si potevano ricevere con dei normali software di posta elettronica, ma arrivavano da questo veicolo e vogliamo sapere quale veicolo è stato.
Data la difficoltà massima della cosa, non ne ho tantissime più, credo potrebbe essere l'ultima che non è la mia. Patch in tessuto dell'Expedition 42. Se non risponde nessuno, questa rimane a me, ve lo dico. Perché con due risposte la settimana scorsa non ho tantissime speranze, però provateci. È una domanda difficile e ha un premio difficile. Un premio commisurato. Bene, mi sembra un po' essere il venditore di pentole, ma direi che è il momento di passare ai link della settimana. Il primo l'ha segnalato Marco. Che cos'è, un documentario?
Non so che cos'è. Esatto, vedo di condividere lo schermo con il trailer. Si tratta di un documentario uscito da pochissimo e racconta la storia delle missioni Voyager. So che è un argomento caro a molti dei nostri ascoltatori proprio dalle statistiche che collezioniamo su YouTube, dove abbiamo pubblicato la conferenza di Marco Bruno alla scorsa Astronauticon, che raccontava proprio le missioni Voyager. Ma in questo caso è stato fatto un lavoro certosino di ricostruzione, coinvolgendo tantissimi ingegneri che hanno lavorato, tra l'altro non tutti sfortunatamente ancora in vita, ma che hanno lavorato alla progettazione e al lancio di questi due straordinari veicoli spaziali. C'è tantissimo materiale anche riguardo a come è stato composto il disco, ecco, lo vedete in queste immagini del trailer, il disco d'oro che contiene voci, suoni, canzoni provenienti dal pianeta Terra. È un po' una bottiglia buttata, un messaggio nella bottiglia buttata nell'universo, nell'oceano dell'universo. E ci sono tanti filmati mai visti di Carl Sagan, se vi piace come piace a me è assolutamente imperdibile. Allora tutti si chiederanno dove trovare questo gioiellino. Non è facilissimo. Verrà ritrasmesso nelle prossime settimane, quindi credo a partire dall'11 di novembre, sul sito della PBS. PBS è la Public Broadcasting Corporation, una sorta di TV pubblica americana, e però c'è un controllo sulla vostra provenienza geografica e quindi dovete in qualche modo, se volete vederlo, giocare con le VPN e emergere negli Stati Uniti. In quel caso lo potrete vedere. Io l'ho visto già nella prima serie di trasmissioni che hanno fatto, sono andato negli Stati Uniti apposta e quindi l'ho potuto vedere. Vi assicuro che è straordinariamente bello, evocativo, è scappata anche la lacrimuccia. Non perdetevelo assolutamente, da non mancare nella videoteca dei nostri appassionati di astronautica quando verrà rilasciato, probabilmente in un video in qualche modo, spero almeno.
Bene. Molto meno tempo nello spazio rispetto alle Voyager, l'ha passato Integral, ma comunque non sono noccioline e ha fatto un bel po' di evoluzioni orbitale, dal punto di vista orbitale.
Allora, Integral, abbiamo perso per un attimo il tuo audio Mike, ma ho capito abbastanza da sapere che hai lanciato il link su Integral, che è uno dei satelliti più vetusti dell'ESA. Nonostante questo, tocchiamo ferro, in piena salute, che ha appena compiuto 15 anni lo scorso 17 ottobre, quindi un paio di giorni fa, e il regalo di compleanno più bello che poteva ricevere Integral è stato l'utilizzo dei suoi dati per una delle scoperte di cosmologia più importanti di questi ultimi anni, che è quella della fusione di due stelle di neutroni, che ha emesso un potentissimo lampo gamma e ha avuto anche una manifestazione nelle onde gravitazionali che è stato percepito dall'esperimento, dalla collaborazione LIGO e Virgo. Ora, parlavo inizialmente di lampo gamma perché questa è la banda dello spettro elettromagnetico in cui opera il satellite Integral, e qualche giorno prima il team scientifico che sta in Spagna, che utilizza i dati di Integral, grazie a un'idea del principal investigator Eric Kulkers, che se voi siete venuti alla due Astronauticon fa avrete conosciuto di persona, ecco, è nato da lui l'idea di proviamo a creare un video in cui mostriamo come si è evoluta nel corso dei 15 anni di vita l'orbita di Integral. E mi ha affascinato subito perché è nata dal grafico, dalla trasposizione in grafica di queste delle orbite, questo, non so come definirlo, questo alone, questa sorta di cuffia, questo, non lo so, un oggetto straordinario, quasi una tela di ragno bellissima, in cui si notano poi, se seguirete tutto il video nella sua interezza, le tre importanti manovre che sono state fatte un paio di anni fa per consentire a Integral di rientrare autonomamente sulla Terra, in un rientro distruttivo naturalmente, nel 2028. La sonda ha 15 anni ed è perfettamente in salute, ma si vuole fare in modo che in caso di pesanti avarie non rimanga con la sua massa di quasi 5 tonnellate, veramente un satellite tra i più massicci mai lanciati dall'ESA, a inquinare, tra virgolette, un'orbita che può essere interessante per altre missioni. Tra l'altro ha 19 pixel in germanio, 19 cristalli di germanio durissimi, che probabilmente saranno tra le poche cose che sopravviveranno al rientro. E quindi godetevi questo video, secondo me è molto particolare, molto bello, specie se amate un po' la geometria e la dinamica orbitale.
Quando,
e tanti auguri Integral, naturalmente.
Quando lavoravi alla missione, visto che avevate, immagino, fasi di missioni molto diverse, se era un perigeo o un apogeo, dato la forte elletricità, avevate una visualizzazione grafica dell'orbita?
No, ed è stato uno dei nostri crucci, perché anche in fase di addestramento fino a poco tempo fa ci attrezzavamo con carta e penna cercando di disegnare l'orbita meglio che potevamo. È stato fatto un tentativo iniziale da un giovane ingegnere che è venuto a fare un periodo di apprendistato e che ha utilizzato Celestia, quantomeno per trasportare in questo simulatore 3D del sistema solare la posizione di Integral, ricevendo in diretta dati dal sistema di dinamica volo. Quindi è stato un esperimento di integrazione tra sistemi, un esperimento di utilizzo di un software open source per creare un servizio che non esisteva per la missione. E adesso abbiamo entrambe le cose, abbiamo questo bel video che possiamo utilizzare anche per renderci conto delle tante orbite fatte, dei tanti lavori che sono stati fatti sul satellite, delle tante persone che si sono alternate al controllo di questo satellite, e poi abbiamo anche il lavoro fatto dal YGT su Celestia.
Molto bene.
Ho un ultimo link, Mike, poi passo la parola agli altri. Probabilmente l'abbiamo già mostrato, ma credo anni fa, e mi è tornato sotto mano questo splendido sito russo, cardmodels-r.narod.ru, che pubblica i cartamodelli praticamente di ogni veicolo spaziale che ha fatto parte della storia dello spazio russo-sovietico. Si tratta di splendide realizzazioni che naturalmente vanno stampati su carta o cartoncino e poi ritagliati e incollati, ma la qualità della singola realizzazione è veramente splendida, per cui potete vedere in anteprima sul sito dell'autore il modello già assemblato. Serve veramente tanta pazienza perché i dettagli sono tantissimi, credo sia un po' il punto di forza di questa realizzazione. E poi naturalmente oltre alle foto potete scaricare in formato PDF, credo di riuscire a mostrarlo nello schermo condiviso, le istruzioni, e solo dandogli uno sguardo vedrete quanti pezzettini minuscoli bisogna realizzare, quindi serve un buon taglierino, ma soprattutto tanta pazienza. Anche se si tratta di un modello di carta, vedo che l'autore ha creato delle cose che sono straordinariamente belle. Quindi un'alternativa al plastimodellismo è il cartamodellismo, e qui c'è di tutto di più per l'astronautica russa.
Se qualcuno sapesse dove trovare un modellino in cartoncino di un satellite Galileo, attenzione, non della sonda Galileo verso Giove, perché trovo solo quello, me lo posso far sapere. Ne ho visto qualcuno al lavoro e chi ce li ha non sa dirmi dove li ha presi.
Ha dovuto firmare un non disclosure agreement,
non so
chi ce li ha.
Penso che fosse una roba che viene dal primo lancio. Avendo il modellino dell'ISS là sopra nella mia cripta, vorrei anche il modellino di un Galileo. Cos'è questo, no?
È il Polius, uno dei carichi, una stazione spaziale da battaglia, no, un oggetto da battaglia, perché una stazione spaziale da battaglia, lanciato ma non riuscito l'ingresso in orbita con il razzo Energia.
L'unico altro lancio di un'Energia.
Esatto.
Oltre al Buran. Al lancio della navetta Buran. Mm-hmm.
Bene, poi abbiamo i pianeti su Google Maps.
Sì, nel giro di pochi giorni Google ha rilasciato una nuova funzionalità di un prodotto esistente e un nuovo prodotto che riguardano il sistema solare e lo spazio. Il primo link riguarda un'estensione di Google Maps che consente di esplorare diversi pianeti e alcune delle loro lune e anche Plutone. Di ciascuno di questi oggetti si può esplorare interattivamente il globo con una mappa realizzata in base a una serie di immagini riprese dallo spazio da varie missioni, quindi con texture basate sulle immagini raccolte da diverse missioni spaziali, e ci sono anche i nomi principali delle formazioni geologiche di questi oggetti. Quindi il primo link di questo tipo è al blog di Google che spiega come è realizzato questo prodotto e dà questa estensione della questa funzionalità di Google Maps e dà anche dei link per poter vedere i pianeti principali, alcuni di questi pianeti che sono disponibili poi nella sidebar di sinistra. Un prodotto nuovo invece si chiama Access Mars ed è un modello in 3D della zona in cui si sta muovendo su Marte il rover Curiosity, realizzato proprio in base alle immagini raccolte dal rover. È un modello 3D esplorabile, simile, credo derivato in qualche modo, che sia una versione divulgativa di quello utilizzato al JPL dai rover driver per la navigazione, per pianificare gli spostamenti del rover sulla superficie di Marte. Questo Access Mars è realizzato con tecnologia web VR, quindi una tecnologia che consente di esplorare interattivamente questo modello sul web o magari vederlo anche con dei visori di realtà virtuale.
Quando i MER sono atterrati su Marte nel 2004, fine 2003-2004, pochissimo tempo dopo era stato rilasciato un software che permetteva di vedere, era una versione semplificata del software di planning che utilizzavano, e era simile a questo, permetteva di vedere l'ambiente attorno ai rover, incluso un modello tridimensionale del rover. Era difficilissimissimo da usare in piena filosofia, in piena tradizione di software operativi per l'ambiente spaziale, ed era pesantissimo ed era in Java, ancora in piena tradizione. Questo magari è un pochino più semplice. Per quanto riguarda invece la parte di Google Maps, se si può diventare local guide vorrei candidarmi. Ho già dato 5 stelle alla Carl Sagan Memorial Station. Ottimi panini.
Sì, lo puoi fare, ma devi realizzare 1 milione di punti per diventare local guide su Marte.
Ok, lascerò allora fare a Elon Musk.
Devi poi aspettare il BFR, Mike.
Mi sa di sì. Bene, questo ci porta alla fine con l'agenda.
Agenda, dunque, domani 20 ottobre 2017 abbiamo la EVA 46, quindi le EVA da 2 si sono trasformate in un trittico. Abbiamo sul nostro sito Astronauti News i dettagli, come aveva già anticipato Marco quando abbiamo fatto la carrellata di notizie. Sabato 21 ci sono 2 contatti ARIS che saranno interessanti per noi italiani, non solo perché il downlink sarà ricevibile dall'Italia, ma perché questo giro Paolo Nespoli parlerà con degli istituti italiani, quindi siamo doppiamente coinvolti in questa attività. Saranno questi contatti ARIS su 2 passaggi: il primo nel passaggio delle 11:30 circa del mattino, dove Paolo contatterà l'Istituto Scolastico Comprensivo Nardi di Porto San Giorgio in provincia di Fermo, e contemporaneamente l'Istituto Michelangelo Buonarroti di Marina di Carrara in provincia di Massa, quindi un doppio collegamento diretto però di 2 scuole che non sono nello stesso posto, quindi è interessante anche dal punto di vista così organizzativo della realizzazione del contatto in sé, perché se è vero che è capitato che magari ci fosse un istituto con un che contattava la ISS direttamente e contemporaneamente via Telebridge venivano alternate delle domande da un altro istituto, in questo caso sono 2 contatti diretti, quindi tutte le 2 scuole avranno sui loro tetti, per così dire, le antenne per poter chiamare la ISS. E l'altro passaggio invece, l'altro contatto, sarà nel passaggio delle 4:20 più o meno, 4:20, 4:23 del pomeriggio, quindi 16:23 per essere precisi, e saranno coinvolti 3 istituti di Bari. Il primo è l'Istituto Comprensivo Gramsci Pende di Noi Cottaro, il secondo è l'Istituto Comprensivo Tauro Viterbo di Castellana Grotte, E l'ultima è la cittadella mediterranea della scienza, che è, una, così, è un parco museale scientifico sempre in provincia di Bari. E anche qui suppongo che verranno alternate le domande dalle queste varie da tre località contemporaneamente. Quindi se siete radioamatori, se siete in Italia, il downlink ormai lo conoscete, 145 800. Sembra che sia attiva anche la Ham TV, quindi se avete dell'attrezzatura un po' più professionale per poter ricevere anche il video di Paolo, in questo caso è un po' più difficile, è un po' più complicato, però conoscendo il mondo dei radioamatori ci sono degli appassionati che hanno veramente dell'attrezzatura esagerata e così abilitato per fare questo tipo di ricezione. Passando alla prossima settimana, il 24 ottobre, abbiamo un lancio Minotaur C con lo SkySat 8, è un satellite della, diciamo così, della costellazione di Google, ne abbiamo parlato prima, per fare mappe e quant'altro, servizi legati a Google, e decollerà da Vandenberg in California. Il 25 ottobre c'è una conferenza Scienza e Fantascienza, Astronavi di carta e nuvole parlanti, viaggi spaziali nel fumetto della fantascienza. Questa è una di quelle attività che, se avete ascoltato anche la puntata scorsa, ci aveva anticipato Omar Serafini di Scientificast, dove noi abbiamo dato il patrocinio a queste manifestazioni, quindi questo è uno degli interventi che potete seguire se siete in zona. Tutte le informazioni le trovate sul sito della Università dell'Insubria, dove ci sono tutte le coordinate per seguire i vari talk di queste delle manifestazioni. Giovedì 26, prima di tornare in onda, abbiamo un evento, un in-fly call di Paolo, questa volta con il Papa, quindi è già capitato che astronauti italiani dialogassero col Papa. Sento un ritorno, non lo sento più, dialogassero col Papa. Anche qui. Ah, il Papa era dalla piazza San Pietro, dagli studi di Piazza San Pietro Astronauticast, quindi è uno di quelle in-fly call che sicuramente avrà risonanza anche sui media tradizionali, mentre non so, una in-fly call con un istituto tecnico magari passa più inosservata, insomma col pontefice siamo sicuri che leggerete questa cosa anche nei giornali o nei telegiornali nazionali. Infine, sempre il 26 ottobre, giovedì prossimo, INASI è un po' che fanno nell'auditorium di ASI anche una rassegna cinematografica con film di scienze e fantascienze. In questo caso verrà proiettato Sunshine. Ah, ok, Sunshine, un film in cui un equipaggio è molto professionale, molto non ha assolutamente dei problemi di convivenza in un ambiente chiuso, sono tutti psicologicamente perfetti, sicuramente un equipaggio proprio realistico di questo film. Cosa dite, mi è piaciuto questo film?
Non so. Sunshine, diciamo che è necessario portare a bordo la crema per le scottature, ecco.
Sì, sì, dai, no, mi piace guardare il sole.
Senza occhiali.
Sì, abbassa pure lo schermo, dai, sì, ne voglio di più. Cioè, dai, vabbè.
Ok, non vedo l'ora di vederlo, guarda.
Però, da dire che la nave era molto bella, con questo schermo solare gigante davanti, era studiata bene.
Sì, sì.
Poi la sera alle 9:30, arriviamo noi con la puntata 5 della stagione 11.
Bene, grazie Ricky per il riassunto, grazie davvero per mantenere gli appuntamenti. E l'ha già detto Ricky, l'appuntamento per noi è la settimana prossima, il 26 di ottobre, stessa ora, grosso modo. Vediamo, avete tempo fino alle 6, sempre di giovedì, per rispondere alla domanda difficilissima dell'Astronauti Quiz e... diciamo che è arrivato il momento di tirare i remi in barca. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto. Come prima, da Verona.
E di andare sotto le coperte. Buonanotte, ragazzi.
Buonanotte.
Ciao,
ce la possiamo fare.
Ci sentiamo giovedì prossimo e speriamo che la puntata vi sia piaciuta.
Da Modena.
Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi anche questa puntata. Ci trovate nei nostri consueti canali social, se avete bisogno di comunicare, di scriverci dei messaggi, e se no ci sentiamo settimana prossima. Ciao ciao.
Fatevi sentire ogni tanto, dai, che non chiamate.
Sì,
mai.
Certo.
Da Mailand.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima settimana potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E dalla città dell'intestino?
Un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt, una città che si può anche tradurre città dell'intestino, è vero.
Grazie Marco per aver tenuto le fila tecniche della puntata. Mi è molto piaciuta questa puntata. Speriamo che vi abbiamo fatto compagnia. Non vi mancheremo troppo, perché state con noi fino a giovedì prossimo ad Astra.
So che devono restare fermi.
Mamma mia, quanto devono stare ad ascoltarsi.